Eventi e storie dalle città.
Qui da Radio 24 vi parla Alessandro Agostinelli. Buonasera agli ascoltatori e benvenuti a Urban. Staremo insieme anche questa sera fino alle 21 e parleremo dei luoghi della poesia. Lo faremo ascoltando brani di D'Annunzio, Josip Brodsky, Ungaretti e poi alcune performance poetico-musicali di Allen Ginsberg, di Paolo Pagnoncelli e Sam Emil. Sentiremo la conduttrice dell'Arca delle Parole, il programma di Radio 24 dedicato alla poesia, poi la presidente del Parco Letterario dedicato a Omero, il primo poeta. Sentiremo anche Kemeny sul Golfo dei Poeti, Cucchi su Milano e Jude Mezzetta su San Francisco. E poi cercheremo di capire anche come funziona un'importante associazione poetica e il Centro di Poesia Contemporanea dell'Università di Bologna. Aspettiamo anche le vostre telefonate al numero verde 800 28 11 11. Vogliamo sapere qual è il vostro luogo poetico, dove avete letto una poesia o declamato una poesia a qualcuno. Insomma, qual è il vostro luogo poetico? Raccontatecelo telefonando al numero verde 800 28 11 11. Vi ricordo pure che tra poco lanceremo il quiz sulla città nascosta di stasera. Chi scriverà il messaggio SMS esatto riceverà un libro per l'estate. Ma salutiamo la nostra prima ospite. Abbiamo al telefono Gabriella Volino, che è responsabile del Parco Letterario di Omero. Buonasera Gabriella Volino.
Buonasera.
Buonasera. Noi non potevamo non partire da Omero, che
certo.
Non si sa se sia esistito o meno, però lei ne sa qualcosa in più?
Beh, diciamo che Omero è l'autore a cui noi ci ispiriamo, perché i parchi letterari sono appunto il luogo dell'ispirazione letteraria, quindi noi facciamo turismo culturale, facciamo visitare i luoghi partendo appunto dagli autori che si sono ispirati al nostro territorio, per cui facciamo visite su tutta la provincia di Latina e stasera in particolare facciamo una gita in barca sul lago di Paola a Sabaudia, che si chiama appunto il viaggio d'Ulisse, un viaggio sentimentale in cui Ulisse è preso un po' come simbolo della conoscenza, del viaggio dell'uomo, ecco, e quindi c'è un cantastorie che racconta i nostri luoghi e degli attori che appunto si ispirano ai vari autori che hanno trattato i nostri luoghi, ma non solo Omero ovviamente, perché sono tanti gli autori che hanno trattato i nostri luoghi più belli.
Certo, senta, ma questo viaggio di Ulisse che si tiene questa sera sul lago di Paola, come sarà allestito, nel senso gli spettatori, coloro che vengono a vedere questo?
Il viaggio ci si imbarca a Punta Sorresca, vicino a Santa Maria della Sorresca sul lago di Paola, ed è un barcone chiuso che ha 50 posti e praticamente insomma si sale a bordo con il cantastorie e sponda a sponda si arriva fino alla città di Sabaudia e ci sono poi delle scene in cui, delle soste in cui gli attori interagiscono, salgono, scendono dalla barca, insomma un po' a sorpresa, e al ritorno in qualche modo si incontra Ulisse e si fa parte un po' della sua ciurma e si riapproda di nuovo sulla sponda del lago e si incontra la maga Circe e poi vabbè lasciamo un po' anche un po' di sorpresa insomma per il finale, ecco, e poi c'è anche un momento di degustazione, una scena che è compresa nel viaggio.
Ho capito, senta, viaggiare e visitare i luoghi come questi, i vostri, dell'Agro Pontino, sotto il Monte del Circeo, in qualche modo questi luoghi dove le opere poetiche sono state composte, lei crede che aiuti un po' ad avvicinare nuovi lettori alle poesie stesse? Cioè c'è un'interazione effettiva?
Beh, senz'altro,
che attrae
senz'altro, perché noi lavoriamo anche molto con le scuole e portiamo avanti dei progetti che sono appunto legati ai nostri autori, in cui sono i ragazzi stessi attraverso dei laboratori teatrali, storici e letterari che svolgono con noi a realizzare un loro percorso raccontato in questo modo e quindi attraverso un'esperienza dal vivo, un'esperienza vissuta in prima persona apprendono e il libro diventa qualcosa di vivo, no? Per cui anche le pagine letterarie, poetiche diventano godibili anche dai ragazzi, no? Che spesso magari di fronte ai libri a volte si annoiano. Quindi, e questo è lo stesso per i turisti, insomma, certo, è un modo senz'altro di avvicinarsi ai libri, alla letteratura, alla poesia.
Quindi, in sostanza, il luogo come amplificatore anche della fantasia, della lettura?
Certamente, infatti noi cerchiamo di, si chiamano viaggi sentimentali proprio perché si basano su tutto, su tutta la sfera emotiva, no? Per cui cerchiamo attraverso anche i vari sensi, insomma, di percepire la poesia che c'è nei luoghi più belli, insomma, del nostro territorio.
Senta Gabriella Volino, il parco letterario di Omero in sostanza si iscrive all'interno di quello che è il centro internazionale dei parchi letterari, e cioè quello che è stato voluto dalla Fondazione Ippolito Nievo. Voi avete, prima parlava di altri poeti che hanno parlato dei vostri luoghi, quindi della zona, ripeto, dell'Agro Pontino.
Noi abbiamo proprio, diciamo, partiamo da Omero, ma poi attraversiamo anche tutti i vari poeti, Goethe, Andersen, che è stato anche lui in viaggio in Italia, e tutti gli autori del
Medioevo. Andersen è l'autore delle fiabe.
Delle fiabe, che fiabe, appunto, fonte. Lui amava molto l'Italia, anzi addirittura pare che si sia ispirato per il Bruttanatroccolo, forse proprio a uno dei nostri laghi costieri, e comunque in ogni caso racconta dell'Italia come del paese dell'eterna primavera, no? Quindi, diciamo, ma non solo lui, anche Goethe con Viaggio in Italia, perché noi abbiamo diversi itinerari, diciamo che ogni itinerario è legato all'autore che si è ispirato appunto al nostro territorio. Quindi sono diversi gli autori, Civignini, D'Annunzio.
Senta Gabriella Volino.
Fino ad arrivare a Nievo, che è appunto l'ideatore dei parchi letterari e che ha scritto diversi romanzi, tra cui Aurora, che è proprio ambientato qui nella terra pontina, nell'Agro Pontino.
Sì, certo. Senta, voi siete appunto dentro a questo centro internazionale. Come funziona un parco letterario?
E noi abbiamo una sede fisica che è a Villa Fogliano, a Latina, sul lago di Fogliano. E lì, diciamo, è la nostra sede, però da lì poi si partono i vari itinerari dove noi, insomma, portiamo i turisti, insomma. Per cui, diciamo che la zona così che noi facciamo visitare è un po' tutta la provincia, l'Agro Pontino.
Ho capito. Allora, noi abbiamo tra poco brano che vogliamo ascoltare insieme a lei, ed è un brano tratto da una poesia di D'Annunzio che ha parlato dei vostri posti, è un brano tratto proprio da una sua poesia, e ce lo sentiamo insieme a Gabriella Volino, però dopo il 24esimo minuto.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Buonasera da Alessandro Agostinelli, siamo ancora Urban, dopo le informazioni della borsa di 24esimo minuto stiamo parlando dei luoghi della poesia, e vogliamo anche sapere da voi qual è il vostro luogo poetico, dove avete letto una poesia o declamato una poesia a qualcuno, insomma raccontateci qual è il vostro luogo poetico telefonando al nostro numero verde 800 28 1111. Stiamo parlando insieme a Gabriella Volino, responsabile del parco letterario di Omero. Gabriella Volino è ancora con noi?
Sì, sono qui.
Sì, ecco, è sempre qui. Allora, le avevo accennato che abbiamo un brano da una poesia di D'Annunzio. Ce l'ascoltiamo insieme e poi magari lei ci commenta queste frasi di D'Annunzio che riguardano proprio la vostra zona, l'Agro Pontino, sotto il Monte del Circeo.
Tra i due porti, tra l'uno e l'altro faro, bonaccia senza vele e senza nubi, dolce, venata come le tue tempie. Assai lungi di là dall'Argentaro, assai lungi le rupi e le paludi di Circe, dell'Iddia dalle Molterbe. E ci incantò, come una stilla d'erbe tutto il Tirreno, come un suo lebete.
Erano le parole di Gabriele D'Annunzio. Gabriella Volino, è ispirato proprio ai vostri luoghi?
Nelle paludi, alle nostre paludi, che appunto su cui noi appunto raccontiamo tante storie. E, per esempio, anche un'attività che facciamo legata al mondo dei bambini, che è una novità che abbiamo appunto iniziato quest'anno, che mi è venuta in mente appunto parlando della palude, è la Scuola dei Guitti, che praticamente è un teatrino di burattini che si ispira però alle cattedre ambulanti che giravano all'inizio del secolo nella palude.
Ho capito. Allora,
Quindi il nostro è sempre un modo di raccontare i luoghi partendo dalle fonti, ma trovando degli strumenti che siano comunque suggestivi, divertenti, insomma un po' per tutti, ecco.
In sostanza, in estrema sintesi, se volessimo proprio dare il sunto di quello di cui abbiamo detto finora, un parco letterario, e nello specifico questo parco letterario dedicato a Omero, dove, sì, vi ripeto, ha sede il Centro Internazionale dei Parchi Letterari, serve proprio a mettere insieme il luogo stesso con i testi che sono stati scritti o che sono ispirati a questo luogo.
Sì. E se ci si riesce a far rivivere un po' di quell'emozione, ecco.
Ho capito. E quindi questo è il vostro tentativo. Ha detto che lavorate, sì, molto con le scuole. Io ringrazio Gabriella Volino di essere stata insieme a noi e di averci in qualche modo raccontato come funziona appunto un parco letterario. La saluto, Gabriella Volino. Buona serata.
Grazie a voi, arrivederci.
Buonasera, buon lavoro. E adesso GR 24.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Bentornati a Urban, stasera parliamo dei luoghi della poesia e noi vogliamo sapere anche da voi qual è il vostro luogo poetico. Telefonate all'828 1111, ma importante, io devo ricordare il primo indizio per la città nascosta. Aprite bene le orecchie. Nell'entroterra di questa città sorge una rocca che si dice abitata dal fantasma di una bambina scomparsa nel XIV secolo. Ogni 5 anni il pianto disperato della bambina risuona tra le mura del sotterraneo del castello. Questo è il primo indizio per indovinare la città nascosta di oggi e dovete darci la soluzione scrivendo un messaggio SMS e indicando anche il vostro nome e la città da dove scrivete. Il numero è 349-238-6666, ve lo ricordo ancora, il numero per partecipare a questo quiz di oggi per indovinare la città nascosta, 349-238-6666. E adesso proseguiamo il nostro tema di stasera con Isabella Panfido, conduttrice dell'Arca delle Parole, il programma di Radio 24 dedicato proprio alla poesia. Ciao Isabella.
Buonasera. Evviva la poesia, meno male che si parla sempre di poesia.
Ecco, vabbè, certo, siamo un popolo di santi, eroi, navigatori, ma prima di tutto di poeti, chiaramente.
Di poeti che leggono poco poesia. Possiamo subito cominciare con un po' di polemica.
Dai, su.
Molti poeti che scrivono e pochi lettori di poesia, purtroppo. C'è chi dice che se ciascun italiano che scrive poesia comprasse almeno 2 libri di poesia all'anno, l'editoria della poesia farebbe veramente i fuochi d'artificio, ma a parte questa piccola cattiveria vera.
Ma è vero, no? Perché voglio dire, rispetto ai santi, agli eroi e ai navigatori, i poeti battono tutti, alimentano anche la disperazione degli editori che ogni giorno hanno la scrivania stracolma di manoscritti. È vero quello che dici.
È vero, e alcuni di questi sono eccellenti, altri un po' meno, ma insomma parliamo della media e parliamo soprattutto del fatto che finalmente di poesia adesso si parla di più di un tempo. Adesso i luoghi della poesia sono, potrei dire, dappertutto, se mi concedi questa banalità.
Senti,
perché in quest'ultimo anno dal nostro piccolo osservatorio dell'Arca delle Parole assistiamo davvero a un grande revival di letture, di quelli che si chiamano reading, ma in realtà sono anche tanto altro, sono partecipazioni corali del pubblico anche a questi eventi, a questi ascolti di poesia, e i poeti giovani anche hanno spazio finalmente, un po' ovunque. Devo dire che è un fenomeno che sta prendendo piede con grande gioia degli amatori antichi della poesia. Ma ci sono dei luoghi deputati alla poesia che sono, direi nel Novecento, sono i luoghi lontani dalle città. Ecco, questa è una cosa curiosa che mi pare di poter dire. Fino al secolo scorso la città era il luogo dove ferveva il movimento, l'intelligenza, l'intelligenza anche e la creatività. E la poesia invece nel Novecento si è disseminata, è come se cercasse il silenzio, e da dove poi nasce la poesia, la pausa, la meditazione, proprio nei luoghi minimali, lontani dalle grandi città.
Senti Isabella, puoi farci qualche esempio secondo te rispetto a quello che stavi dicendo?
Ma sì, guarda, io potrei dirti, tanto per cominciare con un grandissimo, che ha inventato, possiamo dire, un nuovo modo di fare poesia nel Novecento, Giuseppe Ungaretti, e Ungaretti ha cominciato a scrivere sul cazzo. Le sue poesie, quelle del Porto Sepolto, insomma la prima raccolta, che è stata quella che poi tutti noi ricordiamo come Ungaretti, l'icona di Ungaretti, è stata scritta durante la Prima Guerra Mondiale sul Carso, in luoghi disseminati, in luoghi estremi, in luoghi più che minimali, e si può dire sì, certo, c'era la guerra, è vero, c'era la guerra, ma poi ha continuato a scrivere Ungaretti in modo straordinario, ma mai con quella intensità. E data anche dall'aredità dei luoghi, il Carso, credo che tutti noi, gli ascoltatori, certo, abbiano presente che cosa significa, è roccia pura che si apre, che si squarcia, e lì dentro assomiglia, quella poesia di Ungaretti assomiglia a quella conformazione del paesaggio, della terra. E
senti,
poi parlando
Isabella,
di paesaggio, scusa.
Sì, prego.
Dico, parlando di paesaggio non si può non parlare di Zanzotto.
Però ne parliamo dopo, perché te hai citato Ungaretti e io volevo far ascoltare a tutti quanti una bellissima interpretazione di Ungaretti. È un brano strepitoso che tu poi passerai in un tuo programma intitolato Voci, mi sembra di capire, che sta andando in onda per l'estate.
Sì.
E questo brano è Ungaretti che legge un pezzo del poema Kaddish di Allen Ginsberg. Ce lo sentiamo insieme e poi parliamo dopo di Zanzotto, va bene?
Chi sono io se non un grande sogno oscuro di faccia al sogno, se non oscura grande angustia di faccia angustia? Chi sono io se non quell'albero imponderabile dentro la notte ferma, con quegli appigli che risorgono al fondo più triste della terra? Che cos'è il mio amore se non il mio desiderio illuminato, il mio infinito desiderio d'essere ciò che sono oltre me stesso, il mio eterno partire nella mia enorme volontà di restare pellegrino, pellegrino di un istante, pellegrino di tutti gli istanti? Che cos'è il mio ideale se non il supremo impossibile, colui che è e lui solo mio affanno e mio alleito? Che cos'è lui in me se non il mio desiderio di incontrarlo, e incontrandolo la mia paura di non riconoscerlo? Che cosa sono se non lui, il Dio nel patimento, il tremore impercettibile nella voce portentosa del vento, il battito invisibile del mio cuore nella piana desolata? Che cosa sono se non me stesso di faccia a me?
Ecco, Ungaretti che ci ha regalato con questa voce che arrivava dalle viscere della terra, Isabella.
Ungaretti che legge Ungaretti, davvero, e ha segnato non solo con la sua scrittura, ma anche con il suo recitare, con il suo dire, che viene dalla pancia. pancia oltre che dalla testa, e una delle cose straordinarie della poesia del nostro secolo direi che è stata proprio questa, la novità del dire la poesia, del dirla con tutto se stesso, con ogni parte del corpo del poeta. Ma io volevo aggiungere una nota dopo Ungaretti di Zanzotto invece, perché si parlava del paesaggio.
Certo.
E il paesaggio in Italia è davvero una specie di aureola intorno alla poesia di Zanzotto. Zanzotto scrisse in una poesia dei suoi primi periodi che non ci resta che cingerci attorno il paesaggio. Il paesaggio come estrema salvezza, come ancora. E il paesaggio di Zanzotto, che è una specie di triangolo benedetto intorno al fiume Soligo, cioè in provincia di Treviso, a nord di Treviso,
sì.
Ecco, in questo triangolo il poeta Andrea Zanzotto riesce a scrivere, e solo lì ha dichiarato spesso che è una specie di interdizione per lui, fuori di quell'area non scrive un verso, non ha mai scritto un verso. E sono dei luoghi che lui ha ribattezzato nelle sue poesie e ha trasfigurato, ma la cosa curiosa è che si possono ricostruire come una mappa, ha fatto della sua poesia una specie di mappatura, una specie di geografia reale dei luoghi.
Esattamente.
E anche questa è una cosa stupefacente, come la poesia riesca a restituire una realtà che non è sotto gli occhi di tutti, o meglio è sotto gli occhi di tutti, ma non tutti riescono a vederla in quel modo. Ecco, questo è un merito dei poeti.
Benissimo, abbiamo parlato infatti prima di parchi letterari e di come poi i luoghi in qualche modo entrano dentro la poesia, e poi è possibile successivamente, anche dopo moltissimi anni, dopo secoli, ritrovare nei luoghi stessi quelle percezioni, no? Tu, parlando di Zanzotto, ci raccontavi appunto questo. Resta ancora con noi Isabella, adesso diamo il via libera, notizie del traffico.
Urban, eventi e storie dalle città.
Ancora Urban, ancora luoghi della poesia, ancora Isabella Panfido al telefono con noi, la conduttrice dell'Arca delle Parole, il programma di Radio 24 dedicato proprio alla poesia. Isabella, sei ancora lì?
Sono qui con voi.
Benissimo, allora io devo dare però alcune informazioni, cioè un altro indizio per i nostri ascoltatori che non hanno ancora indovinato. Qualcuno dice che la città nascosta è Montebello di Torriana, ma no, no, non è esatto. Poi vedo Castello di Montebello, no, non è esatto, non è neanche Ancona la città nascosta, quindi io vi do questo secondo indizio, e il secondo indizio per indovinare la città nascosta è questo, aprite bene le orecchie. La più famosa canzone dedicata a questa città è stata scritta da due cantautori nati in altre regioni. La più famosa canzone dedicata a questa città è stata scritta da due cantautori nati in altre regioni. Per partecipare è necessario inviare un messaggio SMS con la risposta al quiz, il proprio nome, il vostro nome e la città da dove mandate l'SMS. Il numero per partecipare è 349-238-6666. Non valgono le telefonate, ma le telefonate servono per partecipare e raccontarci qual è il vostro luogo poetico, e il numero di telefono è l'828 1111. Isabella, noi abbiamo pensato di parlare anche di quella categoria, cioè gli editori che sono afflitti appunto dai manoscritti, come dicevi te prima.
Sì.
Ecco, allora resta ancora con noi, non potevamo parlare di poesia senza tener conto della famosa collana di poesia Einaudi, conosciuta anche come Serie Bianca, e ne abbiamo parlato con il direttore editoriale Mauro Bersani. Bersani, a quando risale la collana poesia Einaudi?
Nata nel 64 con l'intento di mettere insieme autori classici e autori contemporanei proprio dell'ultima ora, il primo titolo era uno russo dell'Ottocento, Tyutchev, e poi dei classici del Novecento come Beckett e Brecht, bellissimo libro di devozione domestica di Brecht, è uno dei primi libri della collana, poi c'era Coleridge, la famosa ballata del vecchio marinaio, quindi torniamo all'Ottocento, e poi c'erano appunto gli sperimentali di allora la collana nasce nel 64, nel pieno di quella fase sperimentalista della letteratura italiana, e infatti tra i primi autori c'era Carlo Villa, c'era Roberto Roversi di Officina, amico di Pasolini, collaboratore eccetera. Poi le cose sono cambiate, evolute, molti autori italiani e stranieri contemporanei sono entrati nella collana, però sempre con questa alternanza con i classici, che è un po' la caratteristica della collezione. Sono alcuni anni che siamo stabilizzati sui 9-10 titoli, magari c'è un anno che ci sono più contemporanei e un anno che ci sono più classici, però l'intento è proprio quello di fare un mix fra la poesia, adesso abbiamo appena pubblicato la prima edizione commentata dei sonetti del Burchiello, e tutto viene dopo l'ultimo libro di Patrizia Valduga o l'ultimo libro di Alda Merini, insomma.
Dottor Bersani, anche la veste grafica della serie bianca di poesia in audio è molto particolare.
La forma grafica è stata ideata da un famoso grafico che lavorava per l'Einaudi negli anni 60, ma è stata ritoccata da Giulio Einaudi stesso. Raccontano le leggende che appunto in una riunione di copertine Einaudi disse sì, va bene, ma prese una penna e fece questo taglio della copertina, che chi la presente sa che è una copertina tutta bianca, c'è un titolo sopra e sotto, nella parte insomma mediana e bassa della copertina, c'è una poesia. Però tra la parte alta, quindi il titolo e l'autore e il titolo, c'è una linea orizzontale. Questa linea proprio l'ha appunto ideata sul momento nel mezzo di una riunione Giulio Einaudi, e l'ha tracciata. E da allora è l'unica collana dell'Einaudi che non ha praticamente mai cambiato grafica, perché è sembrato che fosse una cosa...
Ecco, abbiamo sfumato per un momento Mauro Bersani. E Isabella, hai sentito questo intervento diretto di Giulio Einaudi su...
Certo, la mitica collana della Bianca, ora nel gergo si dice la Bianca,
certo,
e uscire nella Bianca. È già una specie di
consacrazione.
Patente. Sì, esatto, una patente
modo.
Di eccellenza. E per fortuna che c'è la Bianca Einaudi, ce n'è anche qualche altra di grande valore,
certo.
Ma Einaudi ha fatto un lavoro straordinario nella editoria italiana per quanto riguarda la poesia. E sai cosa volevo? Ascoltando prima le notizie sulla viabilità,
sì.
Mi viene da raccontare questo, a proposito dei luoghi della poesia. La poesia davvero nasce come le erbacce nei posti più impervi e più imprevedibili. Beh, esiste un gruppo di poeti, sono tre poeti che si sono denominati il gruppo, i poeti della A27, e la A27 è un'autostrada monca, ahimè, che collega Mestre a Belluno. Quindi nel Veneto. E questi poeti che vivono lungo questa autostrada, sono tre giovani poeti, e scrivono di questa autostrada, scrivono del problema della viabilità nel nord-est, scrivono degli incidenti stradali, scrivono del disagio di una vita ormai vissuta a ridosso delle strade.
Quindi una sorta di cronaca poetica minimale su ciò che accade nei luoghi della loro esperienza di vita.
Esatto.
Senti Isabella, volevo chiederti proprio questo. Tu hai citato nomi importanti, insomma Ungaretti, Zanzotto, sono nomi che fanno parte, sono parte costitutiva del nostro patrimonio poetico nazionale del Novecento. Tu ritieni che ci siano appunto altre esperienze molto più contemporanee di giovani che comunque proseguono questa attenzione, perché l'attenzione per i luoghi, per il paesaggio da parte della poesia è enorme nella nostra tradizione letteraria?
Sì, io credo proprio di sì, che questa tradizione continui in rivoli, poi in radicole, in piccole radici, ma in piccole non di qualità, ma quanto proprio perché disseminate. Io credo che stiamo assistendo a una forma di localizzazione della poesia che fa da contraltare alla globalizzazione dell'informazione. La poesia cerca di mettere radici nel piccolo, nel luogo profondo, nel luogo antico, nella madre lingua, nella madre patria. E mi viene in mente per esempio Alba Donati, che scrive della Maremma, che è una toscana, ha scritto un bellissimo libro dedicato alla Versilia, alla Maremma.
Stai parlando della Repubblica Contadina oppure dell'ultimo libro di
esatto,
Alba Donati?
Non il nome mio, l'ultimo libro di Alba Donati, sì. Oppure, sai, anche questa cosa della grande città, per esempio Milano è stata cantata da poeti grandissimi come Raboni, tanto per dirne una, ma...
Noi parleremo dopo con Cucchi di Milano.
Ah, ecco, allora ci sarà chi parlerà certamente in modo più autorevole di me, ma volevo segnalare che ancora di Milano si parla, per esempio Antonio Riccardi, e parla di una Milano di periferia, parla di Sesto San Giovanni, non della Milano trionfale del centro.
Sì,
come
sì,
anche
le sue zone, la zona dove è nato poi Antonio Riccardi.
Esatto. Emilio De Angelis, il grandissimo, non giovane, ma insomma diciamo cinquantenne della generazione di mezzo, che ha raccontato della Milano della periferia.
Anche Mario Sant'Agostini.
Anche Sant'Agostini, certo. E ci sono appunto, continuano a esserci luoghi, però sempre periferici, sempre minimali. E io ho questa convinzione che la nostra lingua che sta procedendo per lacerti ormai, sempre più per frammenti, abbia bisogno di un frammento geografico, questo è il luogo dove si sviluppa e di cui parlare, ecco, questa è la mia sensazione, la poesia si radica nel luogo piccolo, non più nel bello, nel canone estetico del bello, del grande, del monumentale.
Quindi credi che comunque questa tradizione nata nel Novecento di una sorta di minimalismo, tra virgolette, di attenzione alle cose piccole, prosegua e sia il senso della poesia contemporanea ancora?
Sì, io sono assolutamente convinta di sì, naturalmente con tutte le eccezioni del caso, ma
certo.
Mi pare di capire che la strada sia questa per quanto riguarda la poesia italiana.
Una domanda, perché noi abbiamo parlato ora abbastanza a lungo anche di Milano, eccetera, parleremo del Golfo dei Poeti, parleremo della Liguria per forza di cose nel corso della trasmissione, e parleremo anche di Venezia, però una domanda che volevo farti è questa, è relativa ai luoghi dove la poesia viene letta dal vivo. C'è una nuova attenzione per le letture poetiche dal vivo, festival, rassegne, eventi. Che cosa ne pensi? Perché secondo te, brevemente, ci puoi dire perché secondo te c'è questo nuovo interesse anche da parte del pubblico per l'ascolto dal vivo della lettura poetica?
Ma io credo che la parola dei poeti sia davvero l'ultima ancora di salvezza, cioè in un momento di linguaggio mass mediatico così strafottente, così un torrente continuo, questo bombardamento da tutte le parti, io credo che la lingua della poesia sia quella che possa offrire ristoro e riflessione e una pausa, cioè quello che importa in una poesia spessissimo è la rarefazione tra una parola e l'altra, c'è uno spazio bianco e in quello spazio bianco il poeta vuole dire tante cose, perché non le dice? Perché la poesia è fatta come la scultura, per togliere, non per aggiungere. E io credo che la gente oggi, il pubblico, noi, tutti noi, abbiamo bisogno di silenzi e di parole meditate. E credo che la poesia possa offrire questo ristoro.
Bene, Isabella, ti ringrazio molto e grazie di essere stata con noi a Urban. La tua trasmissione riprenderà, l'Arca delle Parole riprenderà in autunno, però mi sembra che ora sta andando in onda appunto questo programma intitolato Voci.
Sì, l'Arca delle Parole continua anche d'estate, ogni sabato, e poi contestualmente c'è anche Voci, che è dedicato a un'altra cosa, la Beat Generation e al
figlio
di Fernando.
Parleremo anche di questo. Grazie Isabella. Bella Panfido, e adesso ascoltiamoci un pezzo di Paolo Pagnoncelli, Terratollo.
Oggi sono la terra, la tollo, la polvere sparsa sul sentiero, il guano del sud del mondo, mentre corro su tracce rosse verso Tenochtitlan. Messico, terra di sudore temperato, ma ancora una volta vinto il mare con i suoi mulinelli d'aria sana, tutto iodio per le narici, balze e cicatrici salate. Con la sua corrosività, il mare, imprevedibile vulcano d'acqua amara, il mare pacifico, con le sue croste di schiuma per tuffarsi in surf, dalle coste occidentali vincere o annegare. Ma è nato un nuovo Buddha tra questi recinti, isolati frontespizi per mercati illimitati. Non avremo di che ricrederci, adoreremo il metallo, sperperando in pietra. We'll be right back.
Pagnoncelli, Terratollo, un poeta che ha scritto un suo primo libro di poesie che si intitola Le parole più preziose, edizioni ETS, un libro interessante, un giovane, una promettente voce della poesia contemporanea. La città nascosta non è Sant'Arcangelo e non è Genova, ma torneremo a parlarne dopo GR24.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Bentornati a Urban, bentornati da Alessandro Agostinelli, i luoghi della poesia. Però io devo dirvi anche qualcosa sul nostro quiz. Allora, ragazzi, non è Trieste la città, non è Milano, non è Venezia, e non è neanche Imola, non è Imola e non è Genova. Forse il secondo indizio vi ha mandato un po' fuori strada. Allora io vi do un altro indizio, molto breve e conciso. Aprite bene le orecchie. La città di Paolo e Francesca. E quindi per darci le vostre soluzioni dovete inviare un messaggio SMS al 349-238-6666. Nel nostro viaggio attraverso i luoghi della poesia non potevamo dimenticare la Liguria, terra di grande poesia da tempi lontani. Infatti i luoghi di Levante della Liguria, tra roccia e mare, sono dentro i versi e le parole di poeti e scrittori. Abbiamo scoperto che c'è anche una sorta di oleografia internettiana su internet che descrive con parole molto retoriche quest'area della Liguria. Viene pompata in sostanza turisticamente la zona del Golfo dei Poeti, quindi la poesia e i poeti come attrazione turistica. Noi per saperne di più di questa commistione tra la poesia e il Golfo dei Poeti ne parliamo con un poeta che è Tommaso Chemeni, che conosce bene quei luoghi anche per motivi di studio. Chemeni infatti è docente ordinario di lingua e letteratura inglese all'Università di Pavia ed esperto di poeti come Shelley, Byron, che hanno vissuto appunto nei luoghi liguri. Chemeni, uno c'è anche morto annegato lì, vero?
Sì, purtroppo Shelley, che è rimasto lì nel Golfo dei Poeti a Lerici soltanto nel maggio e nel giugno del 22, da lì ebbe l'idea di andare con una barca da solo a Livorno, e purtroppo non sapeva nuotare, è una cosa incredibile, no?
Sì, direi di sì, anche perché come dire, dal Golfo di Lerici, insomma, da tutto quello che è sotto il Golfo di La Spezia fino a Livorno, mi sembra che in barca sia dura arrivarci.
Sì, anche se sono leggende di assalti di pirati, di appropriamenti di beni, ma probabilmente sono delle favole locali. E lui aveva già in qualche modo scosso Byron quando sul lago di Ginevra volle andare con Byron, che era un nuotatore principe, no?
Certo.
Sul lago di Ginevra ha voluto, durante la tempesta, accompagnare Byron, e quando la barca stava per rovesciarsi, gli ha detto: non so nuotare, facendo arrabbiare il Lord, no?
Senta, ma Lord Byron era davvero così scapestrato come si dice, come anche alcuni film hanno raccontato? Ricordo quel bellissimo film di Ken Russell.
Sì, penso molto di più. Diciamo, il lato positivo è che lui è morto per la libertà della Grecia, come si sa, no?
Sì.
Uomo generosissimo, grandissima persona, ma dal punto di vista dei codici etici occidentali, per esempio nella sola Venezia pare che abbia avuto rapporti con 172 donne in un anno.
È sì. Un numero considerevole.
Sì, poi...
Ma è vero che entrava, ho sentito dire, non so se fosse una leggenda, è vero che entrava a palazzo, ovunque si trovasse, a cavallo addirittura, con dei pavoni dietro?
Sì, 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 no, a Camocenigo, mi sembra che lui abbia affittato, tra l'altro con Shelley c'era un disguido, perché la sorella, come forse si sa, Shelley aveva sposato in modo un po' abusivo Mary, figlia di Godwin, che era un anarchico, e la sorellastra di Mary, Claire, ha sedotto Byron proprio nel giorno in cui lui andava in esilio.
Sì, sì.
E da questo breve incontro pare che nacque Allegra, che è morta 6 anni, ma Byron aveva sempre il dubbio che fosse Shelley il vero padre, perché il poeta aveva sempre insistito con lettere con Byron perché lui appoggiasse questa figliastra, e che in qualche modo aiutasse Clerc, che poi rimase invece con Shelley ed era anche lì a Lerici con loro.
Senta, Kemeny, professore, il Golfo dei Poeti è stato però attraversato poi anche da tanta poesia più vicina a noi, sto pensando anche agli italiani in qualche modo, Montale, Soldati, Sereni, eccetera. Secondo lei perché questa attenzione per questo luogo? Perché insomma noi andiamo a fare una ricerca su internet, noi ci avviciniamo ai luoghi di La Spezia e troviamo sull'autostrada i cartelli turistici con scritto Golfo dei Poeti, perché proprio lì?
Sì, beh, direi che ancora Byron ebbe l'onore, l'onere di attraversare a nuoto, no, tutto il golfo e in una grotta, come lui soleva, ha inciso il proprio nome, noi vanno i turisti. Comunque c'è stato questo battesimo, no?
Sì, sì.
Di nuoto. Poi effettivamente lo spirito del luogo, c'è qualcosa di tra Porto Venere la Spezia e soprattutto appunto Lerici, c'è qualcosa di strano. Per esempio lo stesso castello che fu costruito da Pisani e poi furono cacciati i genovesi, l'hanno completato, aveva attirato l'attenzione ancora dello stesso Byron, che voleva fare un poemetto sulla chiesa parrocchiale di San Francesco, aveva interessato Lorenz, un poeta, un grande
Lawrence.
Poeta che fu lì, mentre io ho incontrato lì personalmente Bertolucci,
grande
poeta, e anche Mario Soldati amava andare lì, e c'era proprio un gruppetto.
Ma
ancora
insomma,
oggi
Giovanni Giudici abita lì, insomma, no?
Sì. Quindi c'era proprio un'atmosfera, se uno crede nello spirito del luogo. Adesso non so se può interessare una memoria personale, perché mi avevano invitato a fare una conferenza su Byron proprio qualche anno fa, e arrivarono due pullman piene di tifose dall'Inghilterra di Byron, erano tutte tra gli 80 e i 90, under 90.
Senta Kemeny, d'accordo, però io devo parlare anche con Angelo Tonelli, che abbiamo al telefono.
Sì.
Tonelli?
Sì, pronto.
Buonasera.
Salute.
Buonasera. Angelo Tonelli è poeta e traduttore che nel Golfo dei Poeti appunto organizza ogni anno una manifestazione poetica che si chiama Altra Marea, un evento di letture poetiche dal vivo con accompagnamento musicale. Tonelli, il rapporto della poesia e delle letture dal vivo con i luoghi di Tellaro, dove lei organizza questa manifestazione, questi vicoletti che si arrampicano sulle enormi rocce a picco sul mare, insomma, perché questa unione tra poesia e luoghi di Tellaro, del Golfo dei Poeti?
Tra l'altro Altra Marea è divisa sempre in tre momenti, quello di Tellaro è il terzo, il primo è Argonauti nel Golfo degli Dei, e quindi il fatto stesso che io abbia ribattezzato questo golfo Golfo degli Dei fa pensare che anch'io avverto qualcosa di particolare, ecco,
certo.
Energie e magie che hanno a che fare con la poesia, perché per me la poesia è un modo divino di guardare il mondo, e quindi c'è una relazione strettissima e funziona molto bene, perché devo dire che sono eventi che hanno ogni anno si rinnovano come riti di poesia, che attirano persone, ci sono degli affezionati e che soprattutto come hanno di particolare di essere veramente un'altra marea rispetto a quella secondo me un po' più stantia che gira in tante altre sedi della poesia, ecco.
Ho capito, quindi c'è anche da parte vostra, mi sembra di capire, ho letto, insomma ho visto, un'attenzione anche ai turisti, perché mi sembra che leggiate anche poesie in lingua inglese, eccetera,
sì,
in altre lingue.
E l'idea di leggere in inglese, appunto, prima ho sentito l'intervento dell'amico Tommaso Kemeny, che saluto, e che è stato uno degli animatori anche di Argonauti nel Golfo e di Altra Marea, una delle colonne portanti, la scelta dell'inglese era nata quasi come omaggio appunto agli anglofoni,
certo,
gloriosi,
certo,
da Byron,
certo,
a Shelley.
Benissimo. Allora io ringrazio molto Angelo Tonelli e ringrazio Tommaso Kemeny di essere stati con noi. Buonasera.
Buonasera.
Buonasera. E adesso via libera.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Bentornati a Urban, continuiamo a parlare dei luoghi della poesia. E adesso, dopo il Golfo dei Poeti, le informazioni storiche sui poeti del passato, Shelley, Byron, che hanno vissuto e scritto appunto della Liguria Levantina, entriamo nella contemporaneità piena con uno dei massimi poeti italiani, Maurizio Cucchi. Buonasera.
Buonasera, eccomi qui.
Buonasera Cucchi. Lei è legatissimo a Milano, parte della critica letteraria nazionale lo individua come, insomma, proprio uno degli esponenti di una linea anche lombarda in qualche modo, no? Il suo rapporto è quello della sua poesia con Milano.
Ma non è un rapporto particolare, nel senso che è il mio ambiente, ci sono nato, non ritengo che sia migliore di altri luoghi, però siccome ci sono sempre stato è il mio ambiente più naturale, quindi quasi mi stupisco quando mi dicono che appare, no? Perché per me è una cosa assolutamente naturale, ecco.
Ho capito. Senta, nel suo primo libro uscito nel 76 per Mondadori, Il Disperso,
sì,
lei racconta in qualche modo di oggetti, enumera cose che apparentemente possono sembrare non proprio poetiche, come si è usi intendere, no?
Sì,
però in qualche modo c'è questa sorta di sedimentazione di materiali proprio della vita
certo,
concreta. Ecco,
sì,
il rapporto di un poeta come lei con una città come Milano, che, come dire, di oggetti, di come dire, reificazioni di cose, insomma, in qualche modo
sì,
è
certo,
la regina, ecco, come si sente? Come...
Ma da un lato bisogna dire che non esistono oggetti non poetici, naturalmente bisogna che qualcuno sia in grado di renderli poetici, no? Cioè io ho sempre creduto che non ci sono soggetti più nobili di altri, la poesia deve essere in qualche modo come onnipotente, cioè capace di assorbirli tutti, perciò anche quelli apparentemente più lontani possono invece, se c'è la sensibilità giusta, se c'è la capacità di vedere attraverso le cose, possono diventare poetici. Naturalmente una città come Milano ne presenta moltissimi ed è un luogo dove per tanti aspetti ci si può sprofondare nella banalità, ma dove anche si può avere, forse più che in alcune altre città almeno, la percezione di quello che è il movimento della realtà del nostro tempo, e io credo che sia uno dei doveri della poesia, di chi scrive in genere, cercare di rapportarsi con il mondo del suo tempo e cercare di interpretare quello che accade, i cambiamenti che ci sono nell'epoca nella quale si è trovato a vivere.
Certo, senta, rispetto invece a tutta quella che è la socialità di questa città, quindi gli individui, le persone e i volti che lei anche racconta nella sua poesia, in qualche modo c'è un fascino particolare? Oppure lei mi dice, io, come dire, il mio riferimento è Milano, non posso fare altre ipotesi, no? In qualche modo c'è un po' la poesia come il diritto deve avere un luogo. Luogo, ecco.
Ma sì, certamente poi si capisce, appunto, gli altri si accorgono di qual è questo luogo, ma io credo che Milano in questi anni sia cambiato terribilmente da quando io ho cominciato a scrivere, da quando ho pubblicato il libro che nominava lei. Sono passati 30 anni, la città è cambiatissima. Ci sono questi aspetti straordinariamente, secondo me, interessanti di presenza di figure, di uomini, di donne venuti dai paesi più lontani, che si sono integrati o non si sono integrati, ma che costituiscono una novità importantissima che a me interessa molto e che cerco di capire il più possibile senza mediazioni di tipo ideologico. Questa mi sembra una cosa tra le più vistosamente interessanti di un mondo che naturalmente si va globalizzando, ma che in una città piuttosto grande come Milano, appunto, ha una presenza, questo fenomeno sicuramente molto rilevante. Questo è un aspetto sicuramente nuovo e da cui io sono attratto, ma in genere sono attratto da tutte le realtà cittadine. Io cammino volentierissimo tutti i giorni per la città, qualcuno mi dice come si fa ad andare a passeggio per Milano, ma io mi trovo molto meglio a passeggiare per Milano che passeggiare in mezzo alla natura, insomma. Sono nato lì, per me il luogo naturale è questo, la città mi attira moltissimo, e così tra l'altro peraltro credo anche che da Baudelaire in poi la città sia diventata un luogo adattissimo alla poesia, quella che conosco io è Milano e quindi di quella eventualmente parlo.
Benissimo, io ringrazio molto Maurizio Cucchi di essere stato con noi a Urban per parlarci del suo luogo, della sua poesia. Grazie Cucchi, buonasera.
Grazie a voi, buonasera.
Proseguiamo Urban con un altro ospite, si tratta di Francesco Carbone, direttore di una rivista letteraria online, si chiama www.compagnosegreto.it, dove ultimamente sono state presentate e analizzati alcuni libri e in particolare un libro di un poeta russo, anche premio Nobel, Iosif Brodsky. Buonasera Francesco Carbone.
Buonasera a lei.
Buonasera. Senta, io vorrei parlare di lei con di questa vostra ultima pubblicazione, che è appunto un'analisi precisa del rapporto del poeta russo Brodsky con la città di Venezia. E abbiamo anche un brano dal libro che voi citate, che è Fondamenta degli incurabili, giusto?
Sì, certo.
Benissimo. Allora, ci ascoltiamo adesso 24esimo minuto e poi torniamo con Francesco Carbone.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Allora, cari ascoltatori, la città non è Gradara, non è Milano ancora, non è neanche Firenze, insomma, dovete continuare, tentare la fortuna e tentare anche di indovinare questa città nascosta del nostro quiz che vi farà avere un libro per l'estate. Scrivete un messaggio di SMS con la risposta al 349-238-6666. Abbiamo ancora al telefono Francesco Carbone, direttore della rivista letteraria compagnosegreto.it. Carbone, brevemente, perché avete scelto proprio Venezia e proprio questo libro di Brodsky, di questo poeta russo che ha vinto il premio Nobel, per parlare della città di Venezia?
Beh, è una scelta, come un po' tutte le nostre, una scelta d'amore. E quando Brodsky vinse il Nobel, fece un discorso che è stato pubblicato nella stessa collana, si chiama Da Desilio, dove lui non ha parlato di se stesso, ha parlato dei suoi scrittori. A un certo punto dice una cosa molto bella, dice che la stessa letteratura forse nasce per compiacere le proprie ombre. Questo compiacere l'ombra forse anche la cosa che in piccolo abbiamo fatto noi. Il libro è straordinario, di una bellezza direi proprio incontestabile, affascinante.
Senta Carbone, allora adesso ascoltiamo proprio un brano tratto da Fondamenta degli incurabili di Iosif Brodsky, edito da Adelphi, è un brano su Venezia, poi abbiamo il GR e poi ci sentiamo dopo per parlarne insieme.
Comunque sia, non verrei mai qui d'estate, neanche sotto la minaccia di una pistola. Sopporto poco il caldo e ancor meno le violente emissioni di idrocarburi e ascelle. E poi mi danno ai nervi le mandrie in pantaloncini, specialmente quelle che nitriscono in tedesco. Per l'inferiorità della loro anatomia rispetto a quella delle colonne, delle lesene e delle statue, perché la loro mobilità e tutto ciò che essa esprime stride troppo con la stasi del marmo. Devo essere uno di quelli che preferiscono la scelta al flusso, e la pietra è sempre una scelta. In questa città un corpo umano, per quanto ben dotato, dovrebbe sempre, secondo me, essere mascherato dai vestiti. Se non altro perché si muove. I vestiti sono forse la nostra unica approssimazione alla scelta fatta dal marmo. Questa, suppongo, è un'opinione estrema, ma io sono un nordico. Nella stagione astratta la vita sembra più reale che in qualsiasi altra, persino sull'Adriatico, perché in inverno tutto è più sodo, più netto. Se volete, considerate la propaganda a favore delle boutique veneziane, che fanno affari molto più rotondi quando il termometro scende. Un po' dipende dal fatto che d'inverno, per stare caldi, occorre mettersi addosso più roba, senza contare il desiderio atavico di cambiare pelle. Ma non c'è viaggiatore che non si porti dietro indumenti di scorta, maglione, giacca, gonna, un paio di pantaloni, per non parlare di camicette e camicie, perché Venezia è quel tipo di città dove lo straniero e l'indigeno sanno in anticipo di essere in mostra.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Bentornati a Urban, tema del giorno, i luoghi della poesia. E abbiamo sentito poco fa, prima del GR, un bellissimo brano da Fondamenta degli Incurabili di Josip Brodsky, e continuiamo adesso a parlarne con Francesco Carbone. Però devo ricordare che per la città nascosta, caro Dario di Latina, non è Gradara, così come non è Verona, non è Urbino. Incassiamo per SMS i complimenti di BC, e poi più facile fare poesia in quei posti che nella periferia di qualche nostra brutta città, che ne dite? Forse Carlo di Padova si riferiva al Golfo dei Poeti, e sì, forse sì. Allora, Francesco Carbone, mi ha colpito moltissimo l'ultima frase che abbiamo sentito da questo brano tratto dal libro di Brodsky. A Venezia lo straniero e l'indigeno sanno già di essere in mostra, non tanto per il fatto che siano in mostra, ma per il fatto che c'è un'equiparazione a Venezia, come luogo della poesia, in cui lo straniero e l'indigeno sono la stessa cosa.
Sì, anche se poi la cosa interessante e affascinante del libro, anche divertente, è che Brodsky si racconta come l'uomo che in realtà si sente invisibile a Venezia e cerca di essere invisibile. Per Brodsky Venezia è la cosa più vicina al paradiso. Lui è andato a Venezia per 17 inverni di fila a lavorarci, a starci solo, e il rapporto che ha creato con la città non era tanto quello del mettersi in mostra, quanto quello di addirittura farsi invadere dalla bellezza della città, al punto tale da non essere niente, da essere semplicemente lo specchio della città, appunto.
Senta, Venezia è statica, è ricorsiva, oppure Brodsky con questo libro ci aiuta a uscire da un po' dai luoghi comuni?
Brodsky è uno scrittore che purtroppo è morto giovane, è morto a 56 anni, potrebbe essere ancora tra noi. Comunque Brodsky è uno scrittore drastico. Il rapporto che ha con la città, ma anche con la poesia, con la scrittura in generale, è un rapporto di un uomo che non ha timori reverenziali e che sceglie proprio come se tagliasse con una lama ciò che gli interessa, per esempio di Venezia. La sua Venezia è invernale, per esempio, è semideserta, è nebbiosa, ha l'odore delle alghe. Tutto questo ne fa di qualcosa di molto diverso dalla Venezia turistica. A un certo punto scrive chiaramente, poi con la forza sarcastica che aveva, come fondamentalmente la Venezia dei turisti è il percorso che dalla stazione va a Canale Grande, praticamente, ed è un percorso di raccoglitori di fotografie. Brodsky nel libro ci dà un esempio dell'arte di non fotografare. La fotografia è la cosa che mettiamo al posto del ricordo, è una forma dell'oblio, scrive a un certo punto in un saggio, è la cosa che mettiamo al posto della cosa, al posto di Venezia. Allora i percorsi di Brodsky dentro la Venezia sono dei percorsi misteriosissimi, forse il più grande regalo che fa la città, che è sicuramente la città più fotografata del mondo, certo, è quella di restituircela misteriosa.
Senta Carbone, mi ricorda anche il titolo di un altro libro dove Brodsky parla in maniera incredibile di Pietroburgo o Leningrado, San Pietroburgo. Lui gioca proprio
sì, sull'uso. Sì, perché la sua città,
è la città,
lui ne parla
in
molti saggi, in particolare in Fuga da Bisanzio.
Fuga da Bisanzio, esattamente.
Dove ci sono dei saggi stupendi sulla sua infanzia e sulla città. Pietroburgo è per lui poi una specie di grande anticipazione di Venezia. Davvero grande viaggiatore, Brodsky non ha la pretesa poi di raccontarci la città. Fondamenta degli Incurabili è l'autoritratto di un uomo a Venezia, quindi è uno sguardo preciso. Allora, una delle intelligenze del libro è di rendere tutto questo onestamente palese. Allora abbiamo un russo a Venezia che dentro Venezia ricerca Pietroburgo, che lei giustamente ha ricordato, e si costruisce, perché poi ogni città cosa diventa se non un pezzo di noi stessi, no? Nella propria psiche questa specie di paradiso possibile che è appunto la Venezia Pietroburgo, la Venezia del nord, delle nebbie, dei colori stinti, dei silenzi.
Carbone, io la ringrazio molto di questo questa grazie sua intensità, perché è riuscito in qualche modo a renderci proprio l'intensità che è anche quella di Brodsky, in qualche modo. Grazie a lei di essere grazie. Stato con noi, e ricordo a tutti che se volete avere qualche informazione e leggere accuratamente tutto ciò che riguarda Josip Brodsky e Fondamenta degli Incurabili, dovete andare, accendere il computer e cliccare su internet digitando www.compagnosegreto.it. Adesso abbiamo un brano musical poetico, ed è un brano di Allen Ginsberg, un poeta della Beat Generation, quindi dalla Russia andiamo negli Stati Uniti, andiamo in America, perché dobbiamo introdurre un'altra persona, è un poeta italo-americano, si chiama Jude Mezzetta, che ci parlerà della Beat Generation, ma prima lo introduciamo con Allen Ginsberg, Refrain.
The air is dark, the night is sad, I lie sleepless and I groan. Nobody cares when a man goes mad, he is sorry, God is glad. Shadow changes into bone, shadow changes into bone. Every shadow has a name. When I think of mine, I moan. I hear rumors of such fame, not for pride, but only shame. Shadow changes into bone, shadow changes into bone. Joy and laughter drops from me like stone, the aging laughter of the boy, to see the ageless dead so coy. Shadow changes into bone, shadow changes into bone.
Allen Ginsberg, Refrain, una poesia molto vecchia degli inizi degli anni 60, che è stata musicata da musicisti molto importanti che hanno fatto questo CD insieme al poeta statunitense scomparso da qualche anno. Abbiamo al telefono Jude Mezzetta, un poeta della seconda ondata beat italo-americano, ha avuto la sua formazione a San Francisco, adesso abita in Italia. Jude Mezzetta, buonasera.
Buonasera.
Buonasera, grazie di essere a Urban. Shadow changes into bone, dice Allen Ginsberg, è proprio vero?
Sì, è vero.
La sua formazione a San Francisco qual è stata?
Infatti, io ho cominciato a scrivere poesie perché ho letto Ginsberg quando avevo 14 anni, 59. Siccome sul primo libro, non sul primo libro, ma sul libro famoso How, pubblicato da City Lights,
sì,
fu censurato, fu bandito, non si poteva vendere.
Sì, è stato tradotto poi in Italia anni dopo con Urlo, insomma, da Fernanda Pivano. Prego.
Sì. Però mi ha ispirato a scrivere Ginsberg quando avevo 13-14 anni. Frequentavo North Beach, dove c'era, si sentiva la poesia con la musica jazz, con Kenneth Rexroth, ogni tanto c'era Ginsberg, ovviamente Ferlinghetti anche.
Senta, Mezzetta, lei ha parlato di North Beach, quindi la zona di San Francisco che poi va verso il mare, verso la parte nord della baia, e su questa striscia, questa Columbus Avenue, dove ci sono tutti i ristoranti e i caffè italiani, quali erano? Diciamo pure che la B Generation è nata nel quartiere cosiddetto italo-americano di San Francisco, è vero, no? Ecco. Quali erano i caffè della B Generation, i luoghi dove lei ascoltava, incontrava Kenneth Rexroth, che ha citato prima, Allen Ginsberg e altri?
C'era come performance, c'era Coffee Gallery, che adesso non esiste più, però lì era lì cominciata la musica jazz con le prime letture 55, con Rexroth, un po' dopo Ferlinghetti. Però c'era anche, si incontrava più che fare le letture, si incontrava duetti a Caffè Vesuvio oppure Caffè Trieste, sì, c'erano i poeti sempre lì a prendere caffè, scrivere, chiacchierare, anche Enrico Banducci, un altro posto, più tardi la Tosca.
E più tardi la Tosca. Esistono ancora questi luoghi, per chi volesse andare a San Francisco può controllare direttamente sul posto Caffè Vesuvio, Caffè Trieste, la Tosca. Senta, Mezzetta, questi luoghi erano animati, no? E che periodo erano? Era la fine degli anni 50?
Specialmente verso 60, 61, sì. 63, fino diciamo a quei anni lì, 64 forse.
Il pregio, tutti quanti, la critica del periodo, vabbè, a parte la critica del periodo, quella immediatamente successiva, e poi ancora oggi è acclarato ormai il fatto che il pregio, diciamo, della B Generation è stato quella di trascinare la poesia per le strade, cioè portarla fuori dalle accademie e darla, offrirla alla gente con le letture dal vivo.
Quindi
il luogo, diciamo, aveva un'importanza notevole, no?
Sì, infatti mi ricordo un libro di Ferlinghetti che si intitolava in inglese Starting from San Francisco, ossia cominciando da San Francisco, che era un omaggio a Whitman, quando un poesia di Whitman, quando parlava della sua ispirazione poetica. Io credo che il luogo di San Francisco ha avuto molto da fare con ispirare i poeti di Pitt, anche Kerouac.
Senta, allora parleremo tra poco anche di Kerouac e anche di altre questioni con Jude Mezzetta, adesso Via Libera.
Urban, eventi e storie dalle città.
Bentornati a Urban da Alessandro Agostinelli, stiamo parlando di San Francisco e di B Generation, di poesia americana, e ne stiamo parlando con un poeta beat italo-americano, Jude Mezzetta. Mezzetta è ancora con noi? Bene, lei ci stava parlando appunto anche di Jack Kerouac, che in quel periodo, diciamo, pur non essendo nato a San Francisco, però ha vissuto per brevi periodi. Però mi sembra di aver letto che Kerouac era un po' più trasversale, diciamo, non aveva, in qualche modo non si era affezionato in maniera definitiva, come per esempio Ginsberg ha fatto, alla città di San Francisco, è vero?
Era più, diciamo, vagabondo, cioè lui piaceva viaggiare, insomma. E San Francisco li tirava, perché oltre di San Francisco non si può più andare, cioè non si può più andare a ovest.
Certo, è finita, c'è l'Oceano Pacifico.
Sì.
Senta, Mezzetta, lei ha scritto varie poesie che sono state pubblicate su una rivista molto importante negli Stati Uniti, si chiama Invisible City, che era pubblicata da un editore, Paul Vangelisti. Ci può raccontare l'esperienza di Invisible City, il periodo, con chi lei ha scritto, accanto a chi scriveva, qual era, diciamo, il fulcro di questa poesia, di questa rivista letteraria, perché diciamo che ci sono, no, due aspetti. C'è la prima parte della Big Generation legata a Ferlinghetti e quindi tutto quello che girava attorno al City Light Book, e poi anche Invisible City con Paul Vangelisti. Ce ne racconti?
Sì, Invisible City brevemente ispira, il titolo era ispirato dalla città di San Francisco, perché gli editori McBride e Vangelisti un giorno andavano verso San Francisco, però era coperta dalla nebbia, famosa nebbia che c'è sempre. Dopo è venuto in mente la città invisibile, anche un omaggio a Calvino. Invisible City era una rivista molto importante, perché fa i primi a pubblicare Bukowski, Sam Hamill, ha pubblicato anche Rex Roth. Non era una rivista accademica, ma nemmeno proprio, diciamo, dilettante, nemmeno proprio che anni 60 c'erano tanti ispirati dai hippies.
Era una rivista letteraria vera e propria, ecco, sì, diciamo, non sì, una fanzine sì. o una cosa sì. che veniva data per strada.
Sì, era abbastanza importante, ha pubblicato anche i poeti italiani, era anche i poeti internazionali, francesi, Beltrametti, Spatola e così via.
So che
gli editori erano di San Francisco anche.
So che è stato tradotto anche, credo, Pasolini, Calvino, in alcune sezioni della rivista, chiaramente in inglese americano. Lei ha scritto alcune poesie in questa rivista, anche accanto a nomi come Bukowski, mi sembra di capire, poi altri.
Sì, è vero, sì.
Mezzetta, io la ringrazio per questo affresco che lei ci ha dato della San Francisco degli anni beat, diciamo. Grazie di essere stato a Urban con noi. Buonasera.
Buonasera, grazie a lei. Grazie.
Allora salutiamo Mezzetta e in qualche modo proseguiamo con un poeta americano che si chiama Sam Hamill. Non è qui con noi, non possiamo sentirlo, però abbiamo una sua poesia che è stata musicata da due jazzisti, un brano molto importante. Sam Hamill è cresciuto in parte anche in Corea e poi in Giappone, perché il padre perse la vita nella guerra di Corea. Quindi lui è un orfano di guerra in qualche modo. Poi ultimamente ha ricevuto un invito, perché è un poeta importantissimo negli Stati Uniti, è un traduttore di poesia antica giapponese, ha pubblicato tanti suoi libri e poi è anche editore con la Copper Canyon Press, che è una casa editrice dell'Ovest degli Stati Uniti. Sam Hamill è stato invitato 2 anni fa alla Casa Bianca per partecipare a un certamen poetico, ma lui rifiutò perché non era d'accordo, diciamo, con le indicazioni che in quel momento venivano date dalla Casa Bianca, e ha messo su un sito web e poi un'antologia a cui hanno preso parte moltissimi poeti americani che hanno scritto le loro poesie, che erano poesie che in qualche modo erano contro la guerra e per la pace. Ecco, ci ascoltiamo di Sam Hamill un brano da A Lover's Quarrel, che è in sostanza una disputa tra amanti.
Some to whom a place means nothing, for whom the lazy zeros a goshawk carves across the sky are nothing, for whom a home is something one can buy. I have long wanted to say, just once before I die, I am home. When I remember the sound of my true country, I hear winds high up in the evergreens, the soft snore of surf far off on a wintry day, the half-garbled song of finches darting off through alder on a summer day. Lust does not fatigue the soul, I say. This wind, these evergreen trees, this little bird of the spirit, this is the shape, the place of my desire. I'm free as a fish or a stone.
A Lover's Quarrel, una disputa di amanti, e Sam Hamill, un poeta americano, anche editore, grande traduttore di poesia antica giapponese. Noi dobbiamo andare lentamente verso la conclusione di questa serata di Urban dedicata ai luoghi della poesia, e lo facciamo parlando con Davide Rondoni, che è direttore del Centro di Poesia Contemporanea dell'Università di Bologna. Buonasera Rondoni.
Buonasera.
Buonasera, grazie di essere a Urban. Noi abbiamo parlato durante il corso di tutta la puntata di alcuni luoghi della poesia, abbiamo parlato di alcuni parchi letterari relativamente ai parchi letterari della Fondazione Ippolito Nievo, poi abbiamo parlato anche di luoghi come San Francisco, di città come Venezia, e anche in qualche modo abbiamo cercato di affrontare il tema con Isabella Panfido di dove siano oggi i luoghi della poesia, dove la poesia cresce e si scrive. Però in qualche modo anche l'università ha un suo ruolo in questo, anche se un ruolo, mi sembra di capire, Rondoni, per voi parallelo all'università, perché non è proprio un istituto universitario il Centro di Poesia di Bologna.
Ma il Centro di Poesia è nato 6 anni fa circa a Bologna. Bologna è una città, fra l'altro, che ha una vivace tradizione, anche continuità di presenza di poeti sia in università che non, nel senso che a parte Carducci, Pascoli che ci hanno studiato, Campana, Pasolini, insomma sono passati in tanti, Bertolucci stesso, chi laureandosi, chi no, ma insomma sono passati in tanti all'Università di Bologna a studiare, quindi c'è una tradizione di questa università di vita dei poeti che l'hanno attraversata, ma oltre a questo c'è il fatto appunto che 7-8 anni fa alcuni poeti, tra cui il sottoscritto e alcuni professori, hanno pensato di istituire in università, cioè di fatto è un'istituzione dell'università il Centro di Poesia, un luogo che potesse essere un riferimento principalmente per gli studenti e i giovani interessati in qualche modo alla poesia, e poi per chiunque volesse, per poter dare appunto un riferimento in qualche modo.
Senta Rondoni, chi mantiene e come funziona il centro operativamente ogni anno?
Il Centro di Poesia si mantiene essendo un'istituzione dell'università, attraverso i fondi dell'università, che lo dota anche di una sede, eccetera. E poi si mantiene, al di là degli aspetti così strutturali, si mantiene con la vita della poesia che viene ospitata.
Che cosa fate al centro?
Vengono ospitate letture da parte di poeti italiani e stranieri, insomma. Recentemente abbiamo fatto un festival di poesia lì a Bologna, dove è intervenuto Derek Walcott, John Dean, altri poeti, Goffet, altri poeti importanti italiani, europei, non solo, e ogni anno c'è una serie di incontri con poeti internazionali. Ci sono poi alcuni seminari di approfondimento sulla traduzione letteraria, anche su altri aspetti particolari della vita della poesia, e poi un'attività continua c'è a disposizione di chi voglia, ci sono le riviste, le notizie sui concorsi.
Benissimo, quindi anche un'emeroteca e riviste, certo, in consultazione per gli, certo, studenti e anche per chi viene a visitare il centro. Io ringrazio molto Davide Rondoni, direttore del Centro di Poesia Contemporanea dell'Università di Bologna. Buonasera Rondoni.
A voi.
Buonasera. Allora, abbiamo la soluzione del quiz di oggi. La città nascosta è Rimini. Ha vinto Elisa da Bologna, che ha cliccato per prima sull'SMS. Bene, grazie a Peter Bescapè in regia, a Simone Bertone, Fabrizio Gaias in redazione. Si conclude questa puntata di Urban dedicata ai luoghi della poesia. Se volete scriverci, vi ricordo, il nostro indirizzo email urban@radio24.it. Appuntamento a domani con le città del divertimento. Buona serata da Alessandro Agostinelli, GR24.